לעילוי נשמת לאה שרה בת נעמי ora io farò una cosa molto breve e io vorrei un attimino cercare di vedere quello che dicono i nostri Chachamim, una cosa che sembra essere molto strana, che c'è un rapporto tra il tempo e l'uomo. Mi spiego un attimino in modo molto molto semplice. Secondo i nostri Chachamim, o secondo quello che spiegano i nostri maestri, la Torah ha stabilito le festività ebraiche e, come dire, il senso delle festività ebraiche in rapporto alla vita dell'uomo. Cioè a dire, la festa di Pesach è in rapporto alla nascita. Noi sappiamo che a Pesach il popolo ebraico nasce come popolo. Nella Torah, quando si parla della festa di Pesach, gli si dice che il popolo ebraico fu tratto dall'Egitto esattamente come un bambino, un feto, viene preso dal ventre materno. Per questo motivo i nostri Chachamim dicono che il tempo di Pesach è in rapporto alla nascita dell'uomo. Dopo Pesach c'è Shavuot. A Shavuot noi riceviamo la Torah. In rapporto a che cos'è della vita dell'ebreo? Al bar e al bat mitzvah. Al bar e al bat mitzvah noi riceviamo la Torah. Pesach, Shavuot. Subito dopo Shavuot, prima di Sukkot, ci sono le due festività di Rosh Hashanah e Yom Kippur. Rosh Hashanah di che cosa parla? Rosh Hashanah parla della progettazione del mondo. Quando si dice nella Tefillah che Rosh Hashanah è Yom Harat Olam, cioè il giorno della nascita del mondo, in realtà i nostri Chachamim intendono dire che a Rosh Hashanah il mondo fu progettato, fu pensato. Tant'è vero che, secondo la tradizione ebraica, il mondo non fu creato nel mese di Tishri. Il mondo fu creato nel mese di Nisan. La prova ce l'abbiamo avuta quest'anno. Quest'anno noi abbiamo fatto la Birkat HaChama, ossia la benedizione del sole, nel mese di Nisan. E perché si fa la benedizione del sole? Si fa la benedizione nel giorno in cui, secondo la tradizione, il sole fu creato. E allora che cosa abbiamo visto noi? Abbiamo visto che la benedizione del sole si fa a Nisan, quindi vuol dire che il mondo non fu creato il primo di Tishri, ma il mondo fu creato nel mese di Nisan. Che cosa è accaduto a Rosh Hashanah? A Rosh Hashanah è accaduta una cosa molto semplice: il mondo fu progettato. Che cosa accade nella vita dell'uomo? L'uomo nasce, l'uomo diventa adulto, 13 anni, 12 anni, bar mitzvah, bat mitzvah. Quando diventa adulto comincia a progettare la sua vita. Però quando si progetta, quando si è giovani, i progetti sono tanti, però poi alla fine, no, in definitiva, poi quello che rimane di tutti i progetti è molto poco. Tu hai tanti sogni nella tua vita, sogni una vita molto particolare, una vita spericolata, direbbe un grande rabbino, e poi però alla fine che cosa ti resta? Alla fine ti resta, no, calmati un attimino e comincia a pensare. Che cosa c'è dopo Rosh Hashanah? Yom Kippur. Yom Kippur è il momento del ripensamento, è il momento di sedersi un attimino, è il momento di ripensare la propria vita e di non fare più dei progetti campati per aria, ma di riuscire a razionalizzare la propria vita. Avete visto? Pesach, nascita; Shavuot, bar e bat mitzvah; Rosh Hashanah, il progetto; Kippur, la realtà; e subito dopo c'è la festa di Sukkot. La festa di Sukkot, secondo i nostri Chachamim, l'entrata della Sukkah simboleggia l'entrata dell'uomo all'interno della Chuppah, è il matrimonio. Quando noi entriamo nella Sukkah è come se entrassimo in un rapporto con Dio, e questo viene spesso sottolineato nel Midrash e anche nella Kabbalah, che la festa di Sukkot è il momento in cui Dio e il popolo ebraico si legano, è il matrimonio. E anche la Sukkah stessa, la chuppah che noi facciamo al Beit HaKnesset quando ci sposiamo, è molto simile alla sukkah. Ancora vedete come le feste ebraiche sono state in qualche modo create sulla linea della vita umana. C'è un rapporto tra l'uomo e la Torah, l'uomo e il tempo. A questo punto rimangono fuori due feste, Hanukkah e Purim. Di Purim chiaramente non parlerò, ma Hanukkah a questo punto che cosa rappresenta? Dopo la festa di Sukkot, la prima vera festa è Hanukkah. Hanukkah che cos'è? Hanukkah è il dopo matrimonio, è la famiglia. È il momento in cui noi cominciamo a vivere in famiglia. E qui andiamo subito alla halakha. C'è una halakha molto strana, che purtroppo la gente non conosce, di Hanukkah, che dice questo. Una persona esce d'obbligo quando accende il lume di Hanukkah dentro casa, in famiglia. Se uno va al Beit HaKnesset, va in piazza San Babila, va a fare Hanukkah on Ice o va a fare Hanukkah al tempio di Via Guastalla, deve accendere obbligatoriamente la Hanukkah dentro casa, perché la mitzvah è ner ish ubeto, dice il Talmud, accendere un lume per la famiglia. E l'alaha dice, un'alaha molto particolare, che se io arrivo, ho una famiglia, ho moglie, ho figli, e io arrivo a casa la sera e moglie e figli stanno già dormendo e loro non si svegliano, c'è una halakha che dice che io devo accendere la Hanukkah senza berachot, perché la moglie, i figli, la mia famiglia non è accanto a me. Poi si può discutere se questa è la halakha o non è la halakha, ma l'idea che la Hanukkah sia una festa di casa particolare, il Talmud, il citato foglio 21 del trattato di Shabbat, lo dice molto ma molto seriamente. La Hanukkah è una festa che si deve vivere dentro casa, tant'è vero che chi abita è in un piano molto alto, dove deve accendere la Hanukkah? Accanto alla porta di casa, di fronte alla mezuzah. Allora, la Hanukkah è qualcosa che va accesa e Hanukkah va festeggiata all'interno della propria famiglia. Che cosa accade quindi? Che cos'è quindi Hanukkah? Hanukkah è il post matrimonio. Hanukkah è ciò che accade dopo il matrimonio. E qui puoi chiudere per favore un po', grazie. Allora, e qui molto brevemente vi dico perché Hanukkah è il post matrimonio. Perché attraverso la Hanukkah e attraverso il lume della Hanukkah noi capiamo che cos'è una famiglia ebraica e come si mantiene una famiglia ebraica. Quando è che noi usiamo un lume? Qual è una cosa che noi facciamo con un lume e che è molto famosa e che fanno tutti? La bedikat hametz. La ricerca del hametz la si fa con un lume. Il Talmud si chiede da dove io imparo che la bedikat hametz va fatta con un lume, e il Talmud riporta vari versetti e sono tutti versetti che ti dicono che con il lume si ricercano le cose. Un versetto, per esempio, è quello che dicono i profeti: Ve'aya ba'eta, i arriverà il giorno in cui, dice HaKadosh Baruch Hu, Achapes et Yerushalayim banerot, io cercherò la città di Yerushalayim con un lume. Il lume serve per andare alla ricerca delle cose. I nostri Chachamim si chiedono: il lume di Hanukkah che cosa simboleggia? Che cosa cerco con il lume di Hanukkah? I nostri Chachamim dicono: con il lume di Hanukkah c'è solo una cosa che tu puoi cercare, è il buio che si trova in una stanza. Il lume, con il lume devi andare alla ricerca del buio. Che cosa significa questo? I nostri Chachamim dicono che molto spesso noi non capiamo che cos'è la luce e che cos'è il buio. Noi siamo convinti che il buio è la tradizione ebraica. Molte persone vivono il rapporto con l'ebraismo come qualche cosa di come una specie di oscurantismo, come qualche cosa di antico. Che cos'è invece la luce? La luce è la scienza, la luce è la modernità. I nostri Chachamim ti dicono: noi non siamo contro la modernità, ma nel momento in cui la modernità uccide l'ebraismo, la modernità diventa il buio più assoluto. Nel momento in cui lo scienziato ti dice: io con la mia cultura ti voglio insegnare che la tua tradizione, la tua religione non serve assolutamente a niente, ciò che conta nella vita è la scienza, è la sapienza, è la matematica, è la cultura altra, la cultura secolare, ma è la tua cultura ebraica, è qualche cosa che bisogna conoscere come una bella storia. In questo preciso istante io ho creato all'interno della mia casa non la luce, ma ho creato il buio. Nel momento in cui all'interno di una famiglia si insegnano ai figli che l'unica cosa che conta è la modernità, la scienza, la cultura, ma che la tradizione ebraica e che l'ebraismo è qualche cosa da relegare al Talmud Torah, ma che non deve poi entrare in modo così predominante, preponderante all'interno della casa, io non ho portato luce all'interno della famiglia, io ho portato del buio, perché lentamente la mia famiglia ebraica comincerà a sfaldarsi. Accendendo il lume di Hanukkah, che cosa vado alla ricerca? I nostri Chachamim dicono in modo molto bello: vado alla ricerca del buio che io potrei far entrare dentro casa nel momento in cui tutta la cultura che io porto dentro casa mia e la modernità che porto dentro casa mia va a scapito della mia cultura e della mia vita ebraica. Allora tu pensi di aver portato la luce, ed effettivamente è così, hai portato la luce, ma è una luce che lentamente distruggerà dentro casa la luce ebraica. Allora, il lume di Hanukkah deve andare alla ricerca del buio, il buio del pericolo di abbandonare la propria tradizione. I greci, la Mishnah racconta una cosa molto bella, che i greci, sapete che attorno al Bet HaMikdash c'era un recinto. Cosa fecero i greci? I greci, quando entrarono, spaccarono questo recinto in 13 punti. Poi vi spiegherò perché proprio in 13. Fecero 13 buchi sul recinto. Quando i Hashmonaim vinsero, decisero di ristrutturare questi 13 buchi e tutti gli ebrei che passavano davanti al Bet HaMikdash dovevano inchinarsi di fronte a tutte e 13 queste porte. Spiegano i Chachamim perché c'era un recinto attorno al Bet HaMikdash. Io voglio fare un esempio. Molte donne, e io capisco, molte donne sono contrarie alla mechitzah. Vanno al Bet HaKnesset e dicono: ma sta cosa che queste mechitzot, queste, come si chiamano? Questi, come? Queste divisioni. Noi siamo convinti che le divisioni servano per dividere, ma facciamo finta che in un Bet HaKnesset non ci sia una mechitzah. Se io togliessi le mechitzot del Bet HaKnesset, le donne non potrebbero entrare. Che cos'è veramente la divisione? È il togliere le divisioni. Nel momento in cui io tolgo una divisione, a questo punto io mescolo talmente tanto le cose che non si sa più che cosa è permesso e che cosa è proibito. Rashi, nel suo commento alla Torah, dice che quando gli ebrei si trovavano sotto il monte Sinai, erano tutti uniti, e lo stesso Rashi dice, però ogni ebreo aveva la sua mechitzah. Dove stava Mosè non poteva entrare Aaron, dove stava Aaron non poteva entrare un altro ebreo, e ogni ebreo aveva il suo posto, e nessuno poteva occupare il posto di un altro ebreo. Questo lo dice Rashi. Allora i nostri commentatori si chiedono: ma Rashi, hai appena detto che tutti gli ebrei erano uniti insieme. Certo, risponde Rashi, si è uniti quando ognuno conosce il suo posto. Nel momento in cui chi non ha cultura insegna Torah, nel momento in cui chi non ha cultura insegna un'altra cosa, nel momento in cui si mescolano i ruoli, a questo punto lì succede una grande confusione, non esiste più l'unione, esiste il litigio. Dov'è che esiste l'unità del popolo ebraico? Quando ognuno conosce il suo posto, ognuno fa di tutto per dare al massimo quello che può dare, ma nel suo modo di vivere, non entrare in qualche cosa che non è suo. Che cosa avevano fatto i nostri maestri? Avevano messo attorno al Bet HaMikdash, avevano messo un recinto. Perché un recinto? Perché loro dicevano: i goim, i non ebrei, devono salire sul monte del Tempio. Noi non vogliamo che, se ci sono dei non ebrei che vogliono venire al monte del Tempio, noi vogliamo che loro vengano, perché è giusto aprirci anche verso il mondo esterno. Però, dicono i Chachamim, un attimo, fino a qua. La mechitza che noi mettiamo, non la mettiamo per dividere, ma per unire. Perché nel momento in cui noi togliamo tutte le mechizzote, tutto è permesso, e le usanze sono tutte uguali, nel momento in cui noi festeggiamo il Krismukà dentro casa, allora a questo punto non si sa più esattamente dove inizia e dove finisce una cultura. I nostri Chachamim hanno detto: noi mettiamo un recinto non per separare, ma per unire. Che cosa hanno fatto i greci? Sono entrati e hanno fatto 13 spaccature. Perché 13 spaccature? Perché se voi prendete la parola Echad, la gematria, il valore numerico della parola Echad è esattamente 13. E spiegano i nostri Chachamim, quello che volevano fare i greci è un'unione completa. Io sono greco, io sono un idolatra, tu sei ebreo, ma non ci devono essere differenze. Noi mescoliamo tutto quanto, siamo tutti uguali. Vengono i nostri Chachamim e dicono: è vero, siamo tutti uguali, ma c'è un momento in cui io sono io e tu sei tu. Nel momento in cui io vivo la mia cultura e tu vivi la tua cultura. Nel momento in cui io insegno ai miei figli che non posso mescolare sempre tutto quanto. Nel momento in cui io insegno alla mia famiglia che l'ebraismo è ebraismo e l'altra cultura è un'altra cultura. E io dentro casa voglio far vivere i miei figli l'ebraismo fino in fondo. Nel momento in cui io faccio capire ai miei figli che questo è il futuro di una famiglia ebraica, allora che cos'è Hanukkah? Hanukkah è la luce che io porto dentro casa. E tutte le volte che accendo una menorah, tutte le volte che accendo un lume dentro casa, io vengo a dire ai miei figli: ecco perché Hanukkah rappresenta il momento post-matrimoniale, è la famiglia ebraica che si forma. Il momento in cui io vengo a dire ai figli: questa è la luce che io voglio portare dentro casa, accetto la cultura, studio la cultura altra, mi piace la matematica, mi piace la scienza, mi piace la storia dell'arte, mi piace la medicina, tutto, io voglio studiare tutto, ma io devo anche fare molta attenzione che il tutto non mi cancelli la mia luce ebraica. Questa è la festa di Hanukkah, mettere un attimino un paravento e dire: adesso basta, io sono aperto a tutto, mi piacciono tutti, sono amico di tutti, ma dentro casa io voglio vivere la mia vita ebraica, voglio vivere la mia vita intensa ebraicamente. E quindi Hanukkah, il lume di Hanukkah, rappresenta il post matrimonio. Bezrat Hashem, quando arriverà la festa di Purim, vi dirò come Purim conclude la vita matrimoniale. Chag Sameach lekulam.